Possiamo iniziare, lascio la parola al segretario per l'appello, prego.
Grazie Presidente, buonasera. Scaramellini, Piasini, D'Aristo, Massimilla, Della Cagnoletta, Cattaneo, Parolo, Testini, Maspes, Rota, Beraldo, Benigni, Lainati, Mariconda, Gianmanco, Volpatti, Motta, Magri, Bianchini, Tarabini, Rebai, Palotti, Angelinis, Gugiatti, Bettinelli, Bizzinno, Iannotti, Songini, Cotelli, Belcurto, Zambon, Zoia, Del Marco. Risultano presenti 27 componenti e 6 assenti.
Hanno mandato la giustificazione d'assenza al consigliere Maspes, di Zinno e Zoia, giusto per lasciarlo a verbale. Possiamo iniziare, io ho due comunicazioni. La prima è saluto e ringraziamento di un collaboratore del Comune che per l'ultima volta ci sarà oggi in Consiglio Comunale, quindi mi sembra giusto ringraziarla dopo tanti anni di lavoro e di disponibilità verso tutti i consiglieri. Siamo sicuri che in pensione gli mancheranno tutti questi bei venerdì con noi, senza aria condizionata. Può venire nel pubblico, è perfetto. La seconda comunicazione è riferita ai fatti di Rocca di Papa. Ritengo fondamentale, ma anche importantissimo, anche da parte del Consiglio Comunale, esprimere vicinanza a tutta la comunità del Comune di Rocca di Papa per quello che è successo e soprattutto al delegato del sindaco che ha perso la vita quasi immediatamente e al sindaco che volontariamente è rimasto fino alla fine portando in sicurezza tutti i dipendenti, gli abitanti e gli altri consiglieri comunali che erano presenti in quel momento in municipio. Quindi anche per testimoniare la vicinanza da parte di Sondrio e del Consiglio chiedo un minuto di silenzio e per ricordarli. Grazie. Lascio la parola al sindaco per le sue comunicazioni, prego.
Sì, io ho una comunicazione riguardante il bando periferie, perché abbiamo ricevuto pochissimi giorni fa la comunicazione definitiva di approvazione di tutto l'iter appunto di approvazione del bando periferie. Allora ho pensato di riassumere in poche righe un po' i passaggi, visto che dal giorno 25 ormai ci siamo messi nella fase operativa, quindi di attuazione. Allora, come è noto, il Comune ha stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri una convenzione per il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, meglio noto come bando periferie. La convenzione firmata e registrata è stata trasmessa al Comune il 9 aprile del 2018 e sono quindi stati avviati alcuni progetti ed attività. Nel secondo semestre del 2018, a seguito di una modifica del quadro normativo, si è reso necessario un adeguamento della convenzione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2019 ed approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione del 27 febbraio 2019. La convenzione modificativa registrata dalla Corte dei Conti il 3 giugno 2019 ci è stata trasmessa il 25 giugno 2019. I progetti e le attività previste dalla convenzione originaria sono stati tutti confermati, anche se con una diversa disciplina, al fine di consentire per il 2019 il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e documentate in base al cronoprogramma degli interventi realizzati o programmati e di prevedere che le economie prodotte nel corso dell'attuazione e della realizzazione degli interventi del piano rimangano nella disponibilità dei fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti di altri comuni e città metropolitane. Gli uffici sono già al lavoro per l'aggiornamento dei cronoprogrammi. In sintesi, quello che abbiamo ricevuto il 25 giugno non porta alcuna modifica alla convenzione che noi avevamo provato in precedenza, semplicemente conclude l'iter e ci dà la possibilità di partire. Quindi gli uffici si stanno organizzando perché il carico di lavoro sarà particolarmente impegnativo, abbiamo anche un'assunzione dedicata che verrà attivata brevissimo, abbiamo però dei pensionamenti, quindi stiamo organizzando il tutto per portare avanti come previsto con il programma tutti i lavori e quindi i nostri uffici dovranno lavorare, i nostri cittadini dovranno avere un po' di pazienza, li terremo informati, cercheremo di gestire al meglio questi cantieri che saranno impegnativi, però possiamo partire.
Grazie Sindaco, passiamo al secondo punto, interpellanza e interrogazione del consigliere Iannotti Michele, Partito Democratico ed altri, avente ad oggetto messa in sicurezza e viabilità della frazione Mossini. Lascio la parola all'assessore Rossatti.
Grazie Presidente. La messa in sicurezza della viabilità all'interno della frazione di Mossini è una delle problematiche che fin dal nostro insediamento ci ha impegnato nello studio e nella ricerca di una soluzione quanto più ottimale e definitiva. Nonostante gli interventi messi in atto dalle precedenti amministrazioni che hanno previsto l'installazione di alcuni dissuasori di velocità all'interno dell'abitato di Mossini, continuano e persistono le segnalazioni di fenomeni di attraversamento appunto della frazione di veicoli ad alta velocità. Questo soprattutto concentrato nelle ore in mattina tra le 7:30 e le 8 e la domenica sera. Questo comportamento viene adottato per evitare il congestionamento della strada provinciale da mezzi pesanti e gli automobilisti accedono alla frazione per raggiungere più velocemente la città. Nel luglio 2018 si è provveduto a rivedere gli assetti viabilistici dell'intersezione della strada comunale con la strada provinciale, realizzando un'isola spartitraffico finalizzata al rallentamento dei veicoli provenienti dalla Val Malenco. Alla soluzione appunto di questa, oltre a questa soluzione di carattere strutturale, sono state affiancate misure di carattere preventivo. Infatti la Polizia Locale ha provveduto a effettuare dei controlli che però non hanno purtroppo ottenuto esiti risolutivi. Proprio perché, visto gli orari, le fasce orarie dove si manifesta queste problematiche maggiori, il personale della polizia locale è impegnato negli attraversamenti pedonali delle scuole. Di conseguenza questa nuova disciplina viabilistica ha soltanto parzialmente risolto la prima problematica, rimanendo però irrisolto il problema della velocità delle macchine all'interno dell'abitato. Preso quindi atto di queste continue segnalazioni, si è deciso nel febbraio 2019 di emettere un'ordinanza con la quale è stato imposto l'obbligo per i soli veicoli provenienti dalla strada provinciale 15 con direzione Sondrio di utilizzo esclusivo della strada provinciale con conseguente divieto d'accesso alla strada comunale, ad esclusione dei residenti della frazione e dei fruitori dei servizi all'interno dell'abitato di Mossini. La scelta di installare questa apposita segnaletica di divieto d'ingresso dalla frazione in direzione Sondrio, quindi dalla provinciale in direzione Sondrio, ovviamente è giustificata dal fatto che il tratto rettilineo di accesso alla frazione e la strada in discesa portano conseguentemente gli utenti della strada a utilizzare un'andatura non consona e di conseguenza creando pericolo ai cittadini. Però l'adozione di questo provvedimento ha di fatto sì attenuato questo fenomeno, senza però contribuire, in assenza di controlli costanti dovuti appunto alla carenza di personale della polizia locale, alla risoluzione definitiva del problema. Alla luce quindi di questa mancata concretizzazione e di messa in sicurezza della strada, si è deciso di affrontare il problema con la società Meta, affidataria dell'incarico di revisione del piano generale del traffico. Confrontandoci appunto con la società Meta è emersa una soluzione condivisa dall'amministrazione, condivisa dall'ufficio tecnico e dalla polizia locale, che prevede di rivedere integralmente la disciplina viabilistica dell'area, provvedendo quindi all'istituzione di un senso unico a salire solo nella parte alta della strada comunale, in corrispondenza, partendo cioè dall'intersezione della strada comunale in corrispondenza del tratto che passa per la piazzetta Carbonera all'interno di Mossini, da quell'intersezione fino alla SP15. Quindi questo ultimo tratto della strada comunale interna a Mossini diventerebbe senso unico a salire. L'accesso per i residenti nella frazione di Mossini che scendono dalla Val Malenco avverrebbe tramite quella bretella, quindi quel segmento di strada che collega la strada provinciale 15, transita all'interno della piazzetta Carbonera e poi salirebbero utilizzando l'unico senso di marcia consentito. Questa soluzione crediamo che avrà l'effetto di eliminare definitivamente le condotte trasgressive, perché ovviamente i cittadini e gli utilizzatori della strada non potranno più scendere da quel tratto che è quello più largo, ma anche più dove le segnalazioni sono più ricorrenti. Oltre al fatto che in questo tratto di strada verrebbero realizzati 6 stalli di sosta, visto che comunque la sosta nelle strade delle nostre frazioni è spesso problematica. Ovviamente per poter realizzare questo nuovo assetto non possiamo agire solamente noi, infatti su quel tratto di strada passano i bus di linea. Ci siamo quindi interfacciati con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, abbiamo segnalato questa problematica e confidiamo che al termine della gara di appalto di assegnazione del trasporto questa nostra segnalazione venga presa in considerazione e di conseguenza l'iter per l'istituzione di questo senso unico a salire venga portato a buon fine. Nel frattempo, in attesa appunto che entro fine anno l'Agenzia del Trasporto completi le procedure di affidamento del trasporto, soprattutto adesso nel periodo estivo, verranno implementati i controlli da parte della Polizia Locale. Questo per quanto riguarda la viabilità automobilistica e il pericolo della velocità smisurata delle auto che entrano nella frazione di Mossini. Per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali di cui il consigliere Rianotti chiedeva, già con la precedente amministrazione so che erano stati fatti dei sopralluoghi ed erano stati concordati con la provincia degli interventi. In particolare si era previsto di installare due semafori pedonali a chiamata, una al prima, quindi in corrispondenza della strada di quella bretella che poi diventerebbe senso unico a salire a scendere, e uno al di sopra dell'incrocio di uscita di Mossini. Lì verrebbero installati questi due semafori pedonali a chiamata. In contemporanea verrebbero sistemati anche un ultimo tratto del marciapiede che lì è carente. Abbiamo già sollecitato la provincia, ovviamente anche per la provincia c'è stato un cambio di gestione, quindi stiamo sollecitando e ho avuto l'assicurazione dal comandante che le soluzioni che erano state proposte e portate avanti dalla precedente amministrazione verranno portate a compimento.
Grazie assessore, lascio la parola al proponente, prego.
Sì, grazie Presidente. Niente, noi abbiamo sollevato questo problema perché, come diceva prima anche l'assessore, l'hanno sollevato noi, ma ovviamente anche all'amministrazione, ma è un problema che risale a diversi mesi fa, quindi era stato affrontato già dalla precedente amministrazione. Prendo atto della volontà di continuare a cercare di risolvere il problema. Era partito già allora con la realizzazione di quell'isola, che poi l'avete realizzata, è stata realizzata poi da voi, insomma era partita prima dell'isola spartitraffico. La questione legata al semaforo chiamata è importante perché veramente mette in sicurezza l'attraversamento in una zona in cui è davvero pericoloso. Poi apprendo ora della volontà di invertire il senso, che di fatto così sulla carta adesso bisognerebbe capire poi che problemi questo implica a tutti i residenti intorno, però se rappresenta una soluzione che risolve il problema della pericolosità credo che vada bene. Niente, quindi prendo atto della volontà di continuare a cercare di risolvere il problema con gli interventi. Mi auguro che vengano realizzati nel più breve tempo possibile perché le richieste sono veramente forti da parte dei residenti. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Palotti, Gianmario, Giunis, sindaco ed altri, avente oggetto quali interventi nei boschi di Reggio. Lascio la parola all'assessore Massera. Prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, l'interrogazione è specifica nell'oggetto, fa riferimento a una delle aree boschive di proprietà del nostro comune e che rientrano all'interno della disciplina dettata dal piano d'assestamento dei nostri beni silvopastorali. Piano d'assestamento che ha una durata quindicennale, è stato approvato nel 2012 dopo un lungo percorso, è stato redatto da un tecnico forestale Pozzi incaricato dalla nostra amministrazione. Si è potuto realizzare questo piano sia a livello di incarico del professionista che poi per i costi vivi, grazie anche a dei contributi in particolare della comunità montana che aveva erogato un contributo di circa 11.000 euro che ha permesso appunto la redazione del piano che si sviluppa su 15 anni e che ha ad oggetto tutte le proprietà silvopastorali del nostro comune, che sono, giusto per ricordarlo, aree molto diverse tra di loro. Si va dalle fascia boschiva lungo l'Adda, che praticamente corre lungo tutto il confine del comune di Sondrio, lungo il tracciato del sentiero Valtellina, area che è stata già oggetto negli anni di interventi tramite ERSAF da parte della Regione Lombardia, quindi ci sono stati progetti di implementazione di queste aree, per poi arrivare ad aree che sono divenute di proprietà del Comune di Sondrio a seguito della chiusura di varie controversie relative agli usi civici, quindi derivano da antichi usi civici e quindi ci sono delle sentenze del 1900, degli anni 60, con successive vicissitudini che di fatto si sono concluse nel corso degli anni 90, e quindi queste aree che sono all'interno del territorio comunale di Chiesa Valmalenco, ma anche di Lanzare, di Torre Santa Maria, sono aree con caratteristiche molto diverse: aree a bosco, aree a pascolo, aree scarsamente significative dal punto di vista sia, come posso dire, boschivo, che anche di un eventuale, come posso dire, anche con non grande interesse paesaggistico. C'è, diciamo, un po' di tutto, e quelle che sono state, io ho cercato di ricostruire un pochino le iniziative che sono state messe in atto in questi anni, quindi da quando è in vigore il piano assestamento, la revisione del piano assestamento, perché il precedente piano assestamento redatto dal dottor Marcolla era scaduto nel 2005, alla fine quindi è stato rinnovato parecchi anni dopo. Quindi ho guardato, ho analizzato con gli uffici e con il dottore Forestale Pozzi, che è stato incaricato delle varie attività nel corso di questi anni, per capire un pochino intanto quali sono state le iniziative fatte e le risorse poi anche messe a disposizione negli anni per eseguire questi interventi. Allora, rispondendo a uno dei quesiti, se si ritiene che il patrimonio forestale di nostra proprietà rappresenta un patrimonio importante da tutelare sotto diversi profili, la risposta è chiaro, siamo sicuramente convinti che sia un patrimonio importante da tutelare. Subito dopo, però, un secondo dopo, la domanda che ci siamo posti in questi primi mesi di amministrazione è: ok, con quali risorse poi, con quali capacità e possibilità possiamo andare a gestire questo patrimonio, implementarlo, renderlo magari anche, come posso dire, far sì che possa avere qualche valenza dal punto di vista magari anche turistico, quindi paesaggistico, eccetera. Il tema delle risorse non è secondario, perché in questi anni di fatto abbiamo potuto contare su un contributo della provincia di 17.000 euro, che ha permesso di fatto il primo intervento che è stato fatto a Pian del Lupo, in Comune Chiesa Valmalenco, da parte di una ditta privata, che ha fatto un intervento di rimozione di piante vecchie e di valorizzazione, diciamo, delle piante più nuove. Comunque è stato fatto un intervento piuttosto esteso, appunto finanziato con contributo dalla provincia. Successivamente l'impresa che si era aggiudicata l'intervento, dalla vendita del legname che ha ricavato da questo intervento, ha, come posso dire, parte di queste entrate, ma era previsto dall'accordo, li ha introitati il Comune di Sondrio. Diciamo che da questa operazione quindi di fatto la provincia ha reso possibile l'esecuzione dell'intervento, e circa 3.000 euro del ricavato dalla vendita del legname sono stati poi introitati dall'amministrazione comunale, sono stati utilizzati, diciamo, sempre sul tema del patrimonio boschivo, perché sono state acquistate 5 piante al Parco Bartesaghi, quindi questo è stato fatto con queste risorse. Ulteriori entrate, ecco, noi abbiamo l'Alpe Sentieri, che è nella zona sempre di Chiareggio, che è un'alpe che è stata data in affitto, è un alpeggio che è stato dato in affitto a una società agricola nel 2012, con un contratto di 6 anni che è stato rinnovato nel 2018 per ulteriori 6 anni. Da questi contratti d'affitto non introitiamo grosse risorse, perché parliamo di 250 euro all'anno per 6 annate per il primo periodo, e per il successivo periodo c'è stato un incremento più l'adeguamento Istat, e di fatto il nuovo contratto prevede 300 euro all'anno, vuol dire 1.800 euro nell'arco di 6 anni, che sono risorse che chiaramente destineremo, rimarranno, diciamo, destinate alla, come posso dire, alla difesa del patrimonio boschivo di proprietà. Altre risorse potrebbero derivare, ma sono tutte partite ancora da definire, dalla positiva chiusura di alcune, diciamo così, trattative o comunque proposte che sono state avanzate negli anni passati sia da parte di privati ma anche da parte pubblica, per l'acquisto di alcuni di questi terreni. Quindi il Comune di Lanzada ha avanzato una richiesta di acquisto di alcuni terreni in località Campagneda. Questi terreni sono stati oggetto di una perizia del dicembre 2012, sono stati valutati, la valutazione va da un minimo di 5.000 a un massimo di 6.500 euro, ecco, vi do questi dati tanto per capire che cosa se ne potrebbe ricavare. In realtà perfezionare questa vendita sarà complesso perché queste aree sono in parte gravate ancora da usi civici e c'è ancora un contenzioso. Per quello che riguarda le richieste di privati, abbiamo richieste di privati in corso di definizione, una avanzata nel 2012 relativamente a un terreno in località Forbicina, quindi Chiareggio, quindi abbiamo, scusate, richiesta originaria protocollata nel 2009, in realtà sono 10 anni, tanto per darvi l'idea poi dell'arco temporale che intercorre da quando vengono avanzate queste richieste a quando poi ad oggi non si è ancora chiusa su quest'area. Fatte alcune valutazioni, avremmo deciso di inserirla all'interno del programma delle alienazioni comunali, in quanto non era ancora stato fatto questo passaggio, è stata valutata che è un'area scarsamente significativa, di poco interesse, e quindi abbiamo una perizia anche qua, e diciamo che il primo passo, che non era ancora stato fatto ma che abbiamo intenzione di fare, è di inserire questa porzione a Forbicina, che è adiacente ad alcune proprietà private che ci vengono appunto richiesta questo acquisto dai proprietari di questi manufatti rustici. Ecco, il primo passaggio sarà quello di inserire nel programma delle alienazioni questa porzione. Poi ci sono due altre richieste, una sul comune di Chiesa, sempre nella zona sempre dei Pian del Lupo, è un'area, una richiesta del 2012, quindi risalente a parecchi anni fa. Anche qui abbiamo verificato che ci sono in corso ancora delle questioni confinali con il comune di Chiesa Valmalenco, quindi è da risolvere un tema di tracciato di una pista di fondo, il transito del bestiame e il sentiero che attraversa questi fondi, che è transitato dai turisti, quindi c'è in corso, diciamo, ancora col comune di Chiesa Valmalenco una verifica. Per il momento, diciamo, queste aree non sono ancora come posso dire pronte per una cessione. C'è una perizia agli atti del settembre 2017 da 34.000 euro, quindi queste sono aree, diciamo, più significative anche dal punto di vista di un eventuale, come posso dire, ritorno economico nel caso di cessione. E poi c'è un'altra proprietà piccola, sempre a zona Forbicina, periziata a 3.000 euro, ma quest'area è risultata è in sospeso la trattativa perché c'è un tema anche di abusi edilizi, quindi non entro nei dettagli, però sostanzialmente non è un'area che velocemente si sistemerà. Tutto questo per dire cosa? Che le risorse a disposizione non sono molte. Si può sicuramente lavorare, ed è quello che stiamo cercando di fare, non solamente per queste aree ma anche un po' per risolvere le problematiche che abbiamo già affrontato anche qua in aula sul tema, ad esempio, della sistemazione degli schianti della tempesta di ottobre lungo la strada provinciale per la Valmalenco. Incaricheremo delle ditte boschive di fare delle valutazioni e che alla fine possano comportare da un lato una manutenzione delle aree boschive, dall'altro un costo azzerato, comunque contenuto per l'ente, in quanto poi la ditta potrà trattenere il legname. Ecco, queste sono le politiche che si possono portare avanti. Chiudo dicendo che in autunno sicuramente verrà fatto un intervento nella zona, diciamo, nella Valle del Muretto, quindi in una delle nostre proprietà, parliamo dell'Alpe dell'Oro, dove si erano verificati anche qui degli schianti per la famosa tempesta di ottobre. C'è stato un primo intervento fatto da un privato che è stato autorizzato a intervenire trattenendo il legname, però è un privato, non una ditta boschiva organizzata, ma un privato che è riuscito a parzialmente risolvere un po' la situazione, ci sono ancora un po' di piante schiantate da rimuovere, abbiamo pensato di coinvolgere una ditta boschiva che sta già lavorando in zona per degli altri privati nella piana di Chiareggio e che ha manifestato già una disponibilità di massima di intervenire ad autunno, non adesso, perché intervenire adesso non è opportuno, anche perché, voglio dire, siamo adesso, comincia la piena fase turistica, effettivamente stiamo parlando di aree di transito verso il passo del muretto e comunque ci sono, non è il momento per intervenire. In autunno cercheremo di chiudere un accordo con questa ditta boschiva per completare questo intervento che è stato cominciato da dei privati ma non portato a termine del tutto, e quindi diciamo che questa è un pochino la politica che cercheremo appunto di portare avanti negli anni, facendo appunto cercando di coinvolgere il più possibile, da un lato cercando di chiudere queste trattative con i privati in corso, laddove valuteremo che queste richieste di cessione riguardano delle aree che non sono significative e che quindi si possono cedere, dall'altro coinvolgendo le ditte boschive in cambio del legname, perché forse questa. E poi attivando laddove possibile dei percorsi con altri enti, vedi provincia, vedi comunità montana, a valere su bandi specifici, perché anche questo, voglio dire, è un'altra strada per finanziarsi. Per il resto sapete bene che i fondi di bilancio vengono impegnati sulla manutenzione del verde cittadino, che ci impegna con risorse importanti perché abbiamo moltissime aree verdi, quindi capite che lo sforzo per andare a occuparsi anche delle aree in comuni di Chiesa, Lanzarote, Torre lo faremo, però voglio dire, si fanno un pochino i conti con le disponibilità, così come è stato negli anni in passato, insomma in questi ultimi anni.
Grazie Assessore, lascio la parola al consigliere Palotti, prego.
Grazie, ringrazio per la risposta. Io l'interrogazione l'ho portata sapendo che concretamente poi è sempre difficile, come in conclusione è stato risposto, è sempre difficile trovare poi delle risorse. Io sono già contento che si condivida, si riconosca la responsabilità di tutelare il patrimonio di cui si è proprietari, perché così come si vorrebbe che i privati facessero la loro parte, anche noi dobbiamo essere i primi a rispettare quello che ci aspetteremo che dai privati, perché se abbiamo sulle nostre proprietà delle case con degli alberi che crescono a 5 metri e sono alberi abeti, quindi bisognerebbe fare in modo che queste piante non possano andare a rompere le vaite. Però se noi siamo proprietari ma non facciamo questo, ci poniamo nella stessa situazione di quelli che poi dobbiamo richiamare con delle ordinanze. Invece noi dovremmo essere i primi a far vedere che le troviamo le risorse, poniamo l'attenzione. Riguardo alle piccole somme che si possono ricavare, a volte bisogna metterne, a volte, e secondo me è opportuno comunque metterci delle risorse proprie, oltre quelle che si possono ricavare da bandi, da finanziamenti della comunità montana o della provincia, perché altrimenti non si arriverà a una pulizia sistematica di queste proprietà. Non destinare risorse è sbagliato, e se in più quelle pochissime risorse si fa l'errore, che è stato per me un errore, l'errore il destinare 3.000 euro per integrare la piantumazione al Parco Bartesaghi. L'avevo già detto all'amministrazione scorsa, si riesce a fare un intervento dopo anni, si ricavano casualmente, perché il legname era facile da raccogliere e di buona qualità, ci restituiscono 3.000 euro, si incassano questi 3.000 euro, si va a sistemare ulteriormente il Parco Bartesaghi. Quei 3.000 euro uniti a quei 1.800 euro che si può anche pensare che quei 300 euro all'anno di affitto per l'alpeggio forbicina o dell'Alpe Sentieri che possa essere anticipato anche con 5.000 euro, qualche cosa si può fare. Non si è messo un cartello, non si è messo una... far vedere che la proprietaria del comune di Sondrio quegli schianti che sono verificati hanno interrotto un sentiero che era l'originario sentiero Rusca che porta in Svizzera. È vero che i miracoli non si possono fare, perché se sono schiantati in autunno bisogna avere il tempo per intervenire, però secondo me un po' di lentezza c'è stata. Io questo argomento lo terrò molto presente. Io non credo che basti nell'arco di 15 anni di progetto di un piano di assestamento forestale che è costato sui 12.000 euro andare a investire meno di 12.000 euro, perché allora se uno studio di sistemazione di assestamento ha un costo e poi noi investiamo ancora di meno di quello che ci è costato lo studio, mi sembra che di solito gli studi di fattibilità, gli studi di progetto sono, come si diceva in una commissione, un 10% delle opere. Se noi abbiamo speso dei soldi perché li abbiamo ottenuti qualche anno fa per fare questo piano di assestamento, finalmente abbiamo fatto il piano di assestamento e poi alla fine dei 15 anni spendiamo 7-8 mila euro, fra l'altro non di soldi nostri ma perché sono arrivati da un fondo della comunità montana, allora credo che ci sia poca attenzione. E allora tutto questo condividere a parole l'importanza culturale, l'importanza della tutela diventano solo parole, e noi abbiamo sottoscritto tutti quanti, approvato e concludo un contratto di fiume qualche tempo fa, che tutti entusiasti. Io avevo fatto un intervento, secondo me non è stato molto compreso, ma io avevo detto in questo contratto di fiume si prevede che i comuni facciano la loro parte, perché lì si parla, vabbè, di fondo valle eccetera, ma si parte dal bacino, tutto il bacino idrogeografico della valle dell'Adda, e se noi abbiamo dei boschi su e non ci rendiamo neanche conto che li dobbiamo tenere puliti questi versanti, approviamo un contratto di fiume ma poi non facciamo la nostra parte. Va bene, grazie.
Grazie. Per ordine dei lavori lascio la parola al sindaco per una comunicazione urgente.
Comunicazione rituale: io ieri ho scoperto che non funzionava l'aria condizionata, quando mi sono raccomandato di accenderla, mi hanno detto mi raccomando domani accendetela. Quindi ordine di servizio: Monarini, assessore, trova i soldi, ma sera, senza scuse, per favore procedi, dobbiamo sistemare sta cosa, scusate, ma...
Mi sembrava una comunicazione in questo momento molto importante.
Pena la delega che salta.
Grazie, passiamo all'interpellanza del consigliere Angelini Stefano, Giugni sindaco, scusate un po' di attenzione, ed altri eventi d'oggetto, teatro sociale, più chiarezza nei criteri di assegnazione degli spazi. Lascio la parola all'assessore Fratta. Prego.
Grazie. Presidente, scusate, buonasera a tutti. Dunque, io ho fatto una ricerca appunto negli uffici, noi non abbiamo un regolamento, quindi non posso leggere i criteri scelti, e questo potrebbe essere appunto un oggetto di riflessione. Posso dire appunto quello che c'è sul sito, che dice che è destinato allo svolgimento di spettacoli teatrali, musicali e di danza, ma anche di manifestazioni di elevato interesse culturale, sociale e politico istituzionale, purché di prestigio per la città. Può inoltre essere utilizzato da imprese o loro associazioni per conferenze, convegni, assemblee e convention. Questo è quello che, diciamo, è il documento di riferimento, poi ci sono tutte le tariffe, eccetera. Io vorrei semplicemente ripercorrere un po' quello che sono state le decisioni prese da me durante quest'anno e ripercorrere anche, diciamo, quello che ha portato alla... così questi documenti che sono arrivati, che sono stati diffusi online da parte degli studenti. Dunque, la prima situazione che ho affrontato è stata quella della richiesta dell'Istituto Industriale Mattei, che nell'autunno ha fatto la richiesta di assemblea. Proprio in quel periodo io visitavo spesso il teatro perché cercavo di accelerare i lavori della Sala Celestino Pedretti e, parlando appunto con i responsabili di proscenio e insomma gli addetti, ho appunto saputo che si dovevano risistemare anche dei danni che erano stati causati qualche mese prima in occasione di spettacoli appunto in cui i cui protagonisti erano studenti. Poi, diciamo, ho approfondito meglio, erano in occasione del progetto Teatro Incontro. Comunque, insomma, sempre studenti delle scuole superiori. E quindi, insomma, mi sono ritrovata di fronte al fatto che c'è stato il distaccamento, poi appunto mi sono fatta predisporre il documento con l'elenco e anche la quantificazione di quei danni. E il distacco del rivestimento ligneo di uno schienale in platea, il cui costo di sostituzione è di circa 500 euro. La rottura di un davanzale al secondo piano, il costo 350 euro, rimborsato dall'assicurazione della scuola, però non vedo perché si debba, come dire, attivare tutte queste procedure, però in quel caso era uno spettacolo teatrale e quindi non si poteva utilizzare altro spazio se non il teatro. Comunque, oltre a quella, la rottura del davanzale al secondo piano, c'è stata la rottura di una porta dei camerini con sostituzione dell'intero pannello al costo di 400 euro e la sostituzione delle cerniere della porta che dà accesso alle scale nel foyer al piano terra, lato via Alessi, del costo di 160 euro. Sono stati danni rimborsati dall'assicurazione della scuola, però insomma. Poi qui si aggiunge anche che le pulizie, diciamo, che di solito vengono fatte dopo gli spettacoli, quando ci sono spettacoli degli studenti, sono estremamente impegnative, perché ci sono spesso, i camerini sono spesso imbrattati e quindi, diciamo, sono più impegnative rispetto alle pulizie che vengono fatte dopo spettacoli di altro genere. E quindi questo è questo che mi ha indotto, di fronte appunto alla richiesta di assemblea degli studenti, considerato che in genere le assemblee degli studenti hanno una sorveglianza da parte dei docenti meno forte, perché dovrebbero essere momenti autogestiti dagli studenti. E quindi prudenzialmente ho risposto che nel nostro comune ci sono altri spazi che peraltro sono sempre stati utilizzati dagli studenti, come il Policampus o l'Auditorium Torelli, tradizionalmente appunto usati dagli studenti degli istituti superiori per le loro assemblee, e questa cosa non ha avuto nessun seguito. Poi appunto io personalmente sono venuta a sapere di tutti questi scambi dei quali si, diciamo, ai quali si fa riferimento in tutta questa, diciamo, pubblicazione online e in questo carteggio, da un incontro casuale con la dirigente del liceo Donegani, che mi dice alla fine di una conferenza: ma Marcella, dobbiamo parlare meglio di queste cose dell'assemblea degli studenti, dobbiamo incontrarci. Ma io appunto dico: incontriamoci, ma non capisco. Quindi, diciamo, tutto è nato dal fatto che quando si fanno delle richieste si dovrebbero fare scritte, in modo tale che rimangono, che le persone, diciamo, alle quali si indirizzano le richieste possono vederle, perché tutte queste telefonate, questi aspetti nei quali si dice che io avrei deliberato, che non è certo l'assessore che delibera, l'assessore alla cultura della Macerata ha deliberato che il teatro sociale non potrà più essere utilizzato per assegni di istituto. Cioè, innanzitutto appunto, se questa era un'assemblea di istituto speciale andava specificato, perché appunto se è un'assemblea di istituto tradizionale, considerato i danni che gli adolescenti nella loro esuberanza possono arrecare al nostro teatro, considerato il fatto che l'apertura e la chiusura del nostro teatro ha un costo considerevole, ho avuto proprio un atteggiamento prudenziale di non concedere per le assemblee degli studenti. Quando poi ho saputo che questa assemblea era un'assemblea particolare con una forte presenza dei docenti, perché praticamente doveva essere una sorta di carrellata di presentazione dei progetti di eccellenza, era ormai troppo tardi, perché non c'erano già più gli spazi, visto che erano stati prenotati da altre associazioni. E anche qui, ma perché non rivolgersi direttamente a me? Perché questi scambi di telefonate? Oltretutto la dirigente mi conosce, ha il mio cellulare, non vedo perché non poteva immediatamente interpellarmi, avremmo potuto magari anche trovare una data, confrontarci con la scuola civica che aveva prenotato tutta la settimana che al liceo scientifico interessava, magari riuscivamo anche a trovare un giorno che poteva essere adeguato per la vostra rappresentazione. Per la rappresentazione appunto del liceo, per cui ecco, tutte queste cose mi hanno lasciato abbastanza così amareggiata, perché la parola, diciamo, veramente molto utilizzata durante la nostra campagna elettorale è stata quella dell'ascolto. La disponibilità all'ascolto da parte nostra e da parte mia è massima, quindi in un incontro avrebbero potuto risolversi tutte queste incomprensioni, e anche, credo, gli studenti avrebbero potuto capire l'atteggiamento prudenziale dell'amministrazione, perché il teatro ha dei costi forti. Io credo che sia anche importante riflettere su questi costi, perché anche se i ragazzi dicono lo paghiamo con fondi che... però se ci sono altri spazi, perché destinare cifre così alte per un'assemblea di istituto che può essere svolta anche in un altro ambiente meno costoso, quando poi ci sono, appunto, sappiamo benissimo di realtà in cui i bambini non possono andare a scuola, e se vanno a scuola magari si ritrovano in 40 sotto una catapecchia con un tetto che è fatto di ferro ondulato, insomma. Quindi che da noi si spendano dei soldi, 2000 euro per un'assemblea di istituto, mi sembra veramente una cosa eccessiva, che mi è stato fra l'altro riconosciuto da tanti genitori che ho incontrato, che non erano neanche al corrente della cosa, e mi dicevano: ma mio figlio avrà firmato o non avrà firmato questo documento, perché molte persone che ho incontrato mi hanno sostenuto nella decisione. Quindi io ritengo che si possa, il teatro agli studenti è aperto, e chi mi conosce in questa sala, c'è l'ex assessore Cotelli che mi conosce, abbiamo collaborato tantissimo perché il teatro fosse sempre riempito dagli studenti, perché ho chiesto all'assessore Cotelli se era possibile avere gli spettacoli in lingua inglese nel nostro teatro, e lei ha accettato, e da allora tutti gli studenti non sono più costretti ad andare a Milano, ma possono andare tranquillamente al teatro sociale a vedersi tutti gli spettacoli in lingua inglese. Quindi tutte le volte che c'è stato da proporre alle scuole uno spettacolo teatrale, mi sono fatta tramite presso tutti i miei colleghi per coinvolgerli e per far sì che gli studenti potessero avvicinarsi al teatro. La valenza pedagogica del teatro è estremamente importante, e noi lo sosteniamo anche come amministrazione, perché anche nei progetti di extra scuola sosteniamo l'associazione Spartiacque, che oltre a seguire e sostenere i ragazzi nello studio propone tanti laboratori teatrali. Quindi diciamo sicuramente credo che sia stata proprio la modalità, cioè ci si deve incontrare, ci si deve parlare, e si deve anche capire, spiegare qual è la valenza delle iniziative che vengono proposte, per capire se effettivamente il teatro sociale è proprio necessario e come unico ambiente perché queste manifestazioni possano aver luogo. Da ultimo direi che la cosa più importante, comunque proprio per evitare altri fraintendimenti, è quella di avere un regolamento. Quindi come Commissione Cultura potremmo riunirci nei prossimi mesi per cercare di stilare un regolamento che ci aiuti anche ad evitare queste situazioni di incomprensione, in modo tale che a fronte del regolamento e di quello che viene scritto. Però tante volte posso anche capire che sia difficile, perché magari ci sono iniziative particolari che nascono da situazioni particolari, quindi la cosa più importante per fare in modo di capirsi e di manifestare le esigenze e fare in modo che l'amministrazione possa essere vicina ai bisogni dei cittadini, penso sia proprio quella di parlarsi, di guardarsi negli occhi e anche di scriversi, perché indubbiamente le cose scritte aiutano ad una comunicazione più chiara e più efficace.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente. Per fugare ogni dubbio dico subito che non sono soddisfatto della risposta, come era immaginabile. Andando con ordine, io sostengo il principio, che tra l'altro è anche un principio di contabilità bilancio e non c'entra niente, che è il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Cioè, il fatto che la richiesta di concessione degli spazi sia pervenuta per via telefonica come da prassi negli ultimi 3 anni, in cui si chiede la disponibilità e poi eventualmente si fa la richiesta protocollata, non cambia la sostanza dei fatti che lei ha confermato. Facile intuire come di fronte ad un totale netto diniego per vie telefoniche poi la scuola abbia ritenuto inutile formalizzare una richiesta protocollata per iscritto. Lei quindi, diciamo, si sta appigliando anche a questa cosa, come ha fatto anche a mezzo stampa, pur confermando che nella sostanza dei fatti la richiesta è pervenuta. E venendo alla motivazione che ha dato, allora, innanzitutto, la motivazione per cui ci sono altre strutture atte ad ospitare questo tipo di evento è una non motivazione, perché strutture come quelle che lei ha citato, il Policampus e l'Auditorium Torelli, non possono tenere, hanno una capienza tale da non poter ospitare più di 500 persone, che è il numero di studenti dello scientifico e dell'ITIS, e questo io, insomma, mi aspettavo che lo sapesse. E, a parte questo, cioè, la cosa ancora più grave,
come?
Grazie. La cosa ancora più grave è quello che lei dice riguardo ai danni fatti in quell'evento lì. Perché? Per 3 motivi. Allora, innanzitutto, quell'evento era teatro incontro in cui c'erano tutta una serie di enti promotori di questo evento, di cui capofila l'ITIS, ma c'erano anche enti come per esempio Fondazione Cariplo e come per esempio il BIM e Creval. Per cui era un evento aperto a tutti. I responsabili di quei danni non sono stati identificati, quindi potrebbero essere studenti oppure altre persone. Per cui lei sta dicendo una cosa a dir poco forzata. E in secondo luogo, voi avete riconcesso gli spazi del teatro per il medesimo evento quest'anno, quindi quello che lei ha detto è in totale contraddizione, cioè voi per lo stesso evento gli avete riconcesso gli spazi, quindi questa cosa sinceramente non sta in piedi. Io quello che vorrei che passasse è il fatto che in questo modo, negando gli spazi allo scientifico, quello che si fa, per il fatto che appunto non ci sono altre strutture adeguate, è togliere un'opportunità per un evento anche che ha avuto anche un apprezzamento anche al di fuori dell'ambito scolastico, è stato ripreso anche da TV locali e quindi è stato portato come esempio di evento virtuoso. E poi c'è un altro aspetto che poi l'interpellanza indagava, cioè il discorso di che io le chiedevo, a cui però non ha risposto chiaramente. Lei però ha detto 2.000 euro, ma io chiedevo perché si è proposto una tariffa maggiore rispetto al passato per lo spettacolo teatrale che negli altri anni veniva svolto in concomitanza con l'assemblea d'istituto, con la cerimonia di premiazione delle eccellenze, e in questo caso, a quanto si è appreso dai giornali, voi lo avete proposto in data separata, però a 2.000 euro al posto che 1.000.
Quindi, cioè, noi cosa stiamo dicendo? A me dispiace tornare sul discorso di Van Desfrost, però noi stiamo dicendo che per altri casi, come nel caso di Van
chiedo di rimanere nella risposta all'interrogazione, sono il discorso che abbiamo sempre detto in capigruppo, sono tre minuti sulla risposta di soddisfazione, perché non è un comizio.
No, non è un comizio.
Oppure facciamo un ordine del giorno, una mozione, si fa la discussione aperta a tutti, dove ognuno può replicare e intervenire.
Va bene, grazie. Se vogliamo su Van Desfrost, che comunque
come in generale la risposta deve essere un'interrogazione e non avere lo di scenario di un quarto d'ora
indiscutibile. Andando avanti, una cosa che rende ancora più diciamo sgradevole questa cosa è che ci sono queste delibere, che è vero quello che lei dice, non c'è un regolamento del teatro e sarebbe bene farlo, ma ci sono queste delibere che voi avete confermato, che comunque danno delle linee guida che voi non, con questi provvedimenti non avete rispettato. Per cui io concludo, Presidente, io penso che ci sia un criterio che lancio anche un po' uno spunto di riflessione, che è quello del merito, che è un criterio fondante anche di questa iniziativa del liceo scientifico, attraverso cui il liceo ogni anno premia e valorizza le proprie eccellenze sia in ambito scolastico che in ambito sportivo, ed è un principio fondamentale che passa anche per un altro concetto, che è quello dell'uguaglianza dei punti di partenza, l'uguaglianza delle opportunità, ed è un principio che è principio fondante anche di un'altra cosa di cui noi oggi in questi giorni andiamo molto fieri, cioè le Olimpiadi. Le Olimpiadi si fondano proprio su questo principio dell'uguaglianza dei punti di partenza, ed è per questo motivo che io credo e dico che per l'evento in questione la scuola meritava di avere gli spazi e li meritava a delle condizioni economiche in linea con le proprie possibilità. E quindi per questo motivo, guarda, io concludo, anche perché ho sforato il tempo assolutamente, vorrei lasciarvi semplicemente con un piccolo spunto di riflessione. Mentre venivo qui ho cercato la definizione della parola merito, che deriva dal latino meritum, che è il diritto che con le proprie opere e le proprie qualità si è acquisito all'onore, alla stima, alla lode, oppure una ricompensa in relazione, in proporzione al bene compiuto e sempre in base ad un principio etico universale che, mentre sostiene la libertà del dovere, afferma la doverosità dell'agire morale. Grazie.
Grazie. Passiamo al punto 3. Articolo 8, regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di cittadinanza attiva, relazione per l'anno 2018. Lascio la parola al consigliere delegato Mariconda, prego.
Grazie Presidente. Allora, visto che la relazione è stata allegata alla convocazione del Consiglio Comunale, evito di leggerla integralmente, mi sembra insomma un po' inutile. Mi limiterò a esporne alcuni passaggi. Ecco, per prima cosa ci tengo a evidenziare che, vista la mia recente nomina a consigliere delegato per la cittadinanza attiva, non avendo chiaramente avuto la possibilità di seguire direttamente le attività svolte nel 2018, la relazione l'ho stilata prevalentemente su base documentale. Ecco, e nella prima parte, sperando di fare cosa gradita soprattutto a chi, come me, prima di iniziare questa esperienza come consigliere delegato, non ha avuto l'occasione di essere informato sul servizio di cittadinanza attiva, ho provato a fornire alcune indicazioni per avere dei riferimenti normativi e concettuali. Secondo me fondamentale in questo senso è l'articolo 118 della Costituzione, non a caso citato nel primo comma dell'articolo 1 del regolamento, che stabilisce il principio della sussidiarietà, quindi riconoscendo la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, e affida alle istituzioni il compito di promuovere e favorire tali iniziative. Ho citato Giovanni Moro perché la sua definizione di cittadinanza attiva mi è sembrata quella più chiara e profonda tra quelle che ho trovato. E poi ho voluto chiaramente esprimere il mio concetto di cittadinanza attiva, che percepisco come un grande senso di appartenenza alla comunità, che si traduce nel desiderio di voler prendere parte concretamente all'azione civica. Prendere cioè coscienza che i beni comuni sono patrimonio di tutti e che dalla loro qualità dipende la qualità della nostra vita. Per quanto riguarda le adesioni e le attività scelte nel 2018, le ho riportato dettagliatamente nella relazione, così come mi sono pervenuti dagli uffici comunali. A questo proposito bisogna dire che purtroppo i dati non sono molto incoraggianti. Confrontando il numero delle iscrizioni all'albo dell'anno 2018 con quelli degli anni precedenti, si registra un continuo calo degli iscritti. Erano 11 nel 2016, 10 nel 2017 e 6 nel 2018. A questo aggiungo che nel 2018 non ci sono state adesioni da parte di associazioni. Devo anche dire che non sono state segnalate dall'ufficio tecnico particolari criticità in merito a tali defezioni, però mi sono ripromesso di capire perché, pur avendo dichiarato di voler continuare a svolgere le attività proposte, le associazioni non hanno confermato la loro iscrizione all'albo. Questo chiaramente solo nell'ottica di superare eventuali criticità non segnalate. Ecco, questo potrebbe essere il mio unico scopo di fare questo eventuale approfondimento. La spesa complessiva per la copertura assicurativa dei 5 cittadini che hanno fatto richiesta nel 2018 al settore servizi tecnici è stata di 150 euro. Quindi direi che si tratta di una spesa modesta rispetto al controvalore civico e altruista che i cittadini hanno offerto. Ecco, come ho scritto nella relazione, ad oggi sono 196 i comuni che si sono dotati di un regolamento per la cittadinanza attiva. Questo deve essere inteso proprio ad oggi, cioè il 18 giugno, giorno in cui ho consegnato la relazione. Perché ho provato a verificare ieri, mi è venuto così un dubbio, e ho visto che sono già 199, quindi il numero è in continuo aumento, così come dico anche nella relazione. Ecco, nel corso di questi primi due mesi di attività mi sono documentato utilizzando chiaramente soprattutto il materiale presente su internet, e in particolare consultando la documentazione pubblicata sul sito dell'ABSUS. Ho esaminato alcuni regolamenti e le attività proposte da altri comuni. Ho avuto l'opportunità di confrontarmi con il consigliere Bettinelli in qualità di consigliere delegato uscente, con il referente del servizio della cittadinanza attiva dell'ufficio tecnico del comune e con qualche cittadino che ha svolto il servizio. A tutti rinnovo i ringraziamenti per la disponibilità e per il lavoro svolto. Ecco, dopo questa prima fase di documentazione e contatti e visti i numeri delle adesioni dei primi tre anni di vita del regolamento a cui facevo riferimento prima, forse, lo ribadisco, lo sottolineo, non voglio appunto dopo soli due mesi arrivare a facili conclusioni, è il momento di provare a cambiare qualcosa. Giusto per dare qualche indicazione, si potrebbe pensare di apportare qualche modifica al regolamento, dare un peso maggiore alla figura del consigliere delegato, il cui unico compito previsto dal regolamento è relazionare annualmente in consiglio comunale sulla base dei dati delle attività trasmesse dagli uffici comunali. Sicuramente però l'aspetto più importante su cui bisognerà lavorare è la comunicazione. Pubblicizzare il regolamento utilizzando tutti i canali disponibili, informare di più e meglio cittadini e le associazioni, mettere in campo qualche iniziativa che possa attirare l'attenzione sull'attività svolta e i risultati ottenuti. Inoltre vorrei ribadire, cosa che dicevo nella relazione, di prendere in considerazione la possibilità di sostenere in maniera più adeguata il servizio, eventualmente anche in termini economici, pubblico o privato, la valuteremo insieme, perché sono certo che sarebbe ampiamente ripagato. In questo servizio, per chiudere, io ci credo veramente. Sono convinto che la cittadinanza attiva rappresenti uno dei principali elementi di un grande cambiamento culturale, che vede i cittadini riappropriarsi di ciò che è loro. E indipendentemente da quanto è previsto dal regolamento, metterò tutto il mio impegno per farne aumentare la conoscenza e la partecipazione. Questo è un po' in sintesi quanto espresso nella relazione. Sono disponibile a fornire eventuali chiarimenti, ma soprattutto a ricevere indicazioni, suggerimenti e proposte. Grazie.
Grazie. Se ci sono richieste di intervento, oppure prendiamo atto della relazione. Consigliere Palotti, prego.
Sì, io ringrazio per la relazione. Questa forma di impegno che offre la città, la non mi ricordo come si chiama, la cittadinanza attiva, questa opportunità che offre è importante. Io, come tutti quelli che erano in questa sala, mi sembra lo si era condiviso, lo si approva, quindi mi ritrovo nelle parole che sono state espresse. Io vorrei dare solo un suggerimento che riguarda uno degli ultimi punti delle proposte riguardanti la far conoscere questa possibilità e far percepirne l'importanza. Io credo che l'aspetto economico tocchi sempre e colpisca le persone, e il mettere in evidenza che le attività che vengono fatte le si riesce a quantificare, si riesce a far percepire alle persone che il risparmio fatto in realtà poi lo si è utilizzato per fare qualche opera in più di sistemazione, di manutenzione, di attività sociale o qualsiasi ritorno si voglia fare, è una molla che spingerebbe maggiormente, penso, le persone. Perché uno era anche forse una delle critiche che era stata fatta in fase di approvazione, quei pochi che erano contrari a questa approvazione, perché dicevano che alla fine il comune fa dei risparmi, invece è il dovere del comune di fare i servizi alla cittadinanza, e quindi sono servizi che devono essere garantiti. Ma il comune di fatto non avrebbe nessun vantaggio economico in questo senso, ma avrebbe una possibilità in più di se si allargasse molto questo tipo di attenzione sulla cittadinanza, si creerebbe un vero risparmio, fra virgolette, in alcuni settori, e quindi poi migliorare alcuni aspetti. Grazie.
Grazie consigliere Palotti. Ha chiesto la parola il consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente, ringrazio anche il consigliere delegato per la sua relazione. Io la commento brevemente sulla base di quella che è stata la mia esperienza prima della sua. Io credo che questa sia stato un anno di transizione per la cittadinanza attiva, perché come sperimenterà il consigliere, la presenza di una persona che diciamo non appartiene all'apparato degli uffici ma è un consigliere è piuttosto fondamentale per la riuscita di questo servizio. Questo perché gli uffici sono distratti da molte cose e quindi ogni tanto sia gli uffici sia i cittadini attivi vanno un attimo ricondotti su quello che è il normale funzionamento del regolamento. La mancanza del delegato ha inciso, come ho detto ai tempi dell'interrogazione, è una cosa che poteva essere mitigata perché, come avevo sottolineato, l'elezione del consiglio delegato non comportava impegni per gli uffici, quindi era una cosa che si poteva fare in un consiglio comunale ben prima di quando è stata fatta, e questo avrebbe limitato probabilmente alcuni problemi su questo anno. Quindi questa è una responsabilità in qualche modo. Faccio un esempio: il consigliere delegato ha parlato di mancanza dell'associazione. In verità nel 2018 l'associazione Scarpatetti a maggio del 2018 ha proseguito l'attività di cittadinanza attiva, che tra l'altro penso sia una delle più riuscite, delle più meritevoli, nella sistemazione del RISH di Scarpatetti. Credo, perché l'ho sentito in questi giorni, che semplicemente si siano dimenticati di protocollare il modulo che solitamente protocollavano e che anzi spesso e volentieri ricordavo io loro di protocollare, e non ne hanno fatto le attività all'oscuro del comune, perché il materiale gli è stato consegnato dal comune, quindi il comune non poteva non saperlo. Questo per dire l'importanza che ha il ruolo del consigliere in quegli aspetti, diciamo, allargati a cui faceva riferimento il consigliere delegato, che forse è opportuno normare. Ho chiesto spiegazioni, chiedo al consigliere delegato di approfondire la cosa. Non è niente, è solo una curiosità di capire com'è andata, ovviamente, perché ho scritto una mail agli uffici in questi giorni alla dottoressa Bianchini, la responsabile, ma era fuori ufficio, rientrava solo oggi probabilmente, quindi non ha fatto in tempo a rispondermi. Era solo per capire come era andata la cosa, proprio perché l'associazione Scarpatetti, sono andato a ricostruire un attimo, ne avevamo parlato a maggio del 2018, ha fatto un intervento di prosecuzione di quello che era l'attività del 2017 sempre sul RISH. Quindi concordo sulla necessità di migliorare la comunicazione, che però fino a il 2000 e l'ultima edizione del notiziario della precedente amministrazione prevedeva uno spazio di pubblicità della cittadinanza attiva, con anche gli spazi dedicati agli interventi principali svolti, cosa che sul nuovo notiziario non c'è, e anche una condivisione delle notizie social, ed erano, diciamo, spazi che erano a costo zero praticamente. Perché supporto pienamente l'idea del nuovo consigliere delegato di recuperare delle risorse, ma siccome glielo dico già che non sarà facile, tutto quello che viene avanti gratuitamente è una cosa da sfruttare, quindi credo che sia una possibilità da riprendere in considerazione. Una segnalazione, un'altra cosa da fare è aggiornare la pagina sul sito istituzionale del Comune della cittadinanza attiva, che ad oggi è aggiornata al 9 luglio 2018, quindi in fase di relazione è opportuno segnalare agli uffici la necessità di aggiornare quella pagina, altrimenti chi accede anche solo per curiosità a vedere vede una pagina non aggiornata indietro di un anno, e quindi si ritrova a non capire esattamente se questo servizio è ancora in essere oppure no, e a livello comunicativo anche questo è importante. Il regolamento è fatto per essere aggiornato, noi l'abbiamo aggiornato con delle piccole modifiche nel 2018, l'idea iniziale era diversa da quella che hanno avuto altri comuni hanno deciso di pensarci tantissimo prima di fare questo regolamento, sono anche comuni diversi, l'ha fatto il comune di Milano, ci ha messo 2 anni, ha partorito un qualcosa che non si è ancora chiaro se funzionerà o no. Il comune di Sondrio ha fatto una cosa diversa, ci ha riflettuto, il giusto, l'ha fatto snello, pensando di migliorarlo nel tempo. Credo che sia ancora la soluzione migliore, soprattutto per le necessità del comune di Sondrio. Diciamo che è fondamentale far passare il concetto per le associazioni di avere un ruolo aggiunto all'interno della comunità. Forse sarebbe opportuno pensare a qualcosa che colleghi la cittadinanza attiva anche come valore aggiunto nell'assegnazione degli spazi alle associazioni, visto che c'è in idea di rivedere il regolamento. Quello potrebbe essere un incentivo e anche un fattore premiante per le assicurazioni che non hanno quella copertura assicurativa garantita dal regolamento che hanno i cittadini privati, quindi questo potrebbe essere un qualcosa di premiante per le associazioni che riescono anche a fare qualcosa diciamo di più pratico sulla città. Altra cosa è pensare magari, e qui lo metto come suggerimento, è proprio per sottolineare che penso da parte di tutti ci sarà la massima disponibilità a parlare del regolamento, della modifica, di andare oltre quello che è la semplice iscrizione alla cittadinanza attiva. Tanti regolamenti infatti parlano di patti di collaborazione, sono qualcosa di più impegnativo, però vanno pensati bene, perché sono progetti di spesso riqualificanti di alcuni spazi cittadini, però mettono in gioco anche delle risorse economiche e bisogna capire un attimo come gestirli e come dettagliarli anche all'interno del regolamento, perché ricordiamo che la cittadinanza attiva deve avere qualcosa, appunto, deve fare riferimento a tutto quello che diceva il Consiglio delegato, anche ai richiami alla Costituzione, a qualcosa che si lega al volontariato, quindi non ci deve essere una sorta di scambio monetario, è qualcosa di ben diverso ad esempio dal baratto amministrativo, dove qualcuno fa qualcosa e ottiene uno sconto sulle imposte. Quella non è un'azione volontaria, che ha tutta una sua dignità, ma è una cosa diversa. Quella è un'azione magari dovuta all'esigenza, e quindi il concetto che sta alla base è ben diverso. Quindi è importante cercare di diffondere questo concetto. Mi sono dimenticato di parlarne nella commissione 4 all'assessore Fratta, perché c'era stata una modifica, l'ultima modifica che abbiamo inserito all'interno del regolamento prevedeva anche un coinvolgimento delle scuole, che è rimasto un po' fermo, e quindi volevo intraprendere un po', riprendere un po' anche questo discorso per capire un po' se si riesce a coinvolgere anche le scuole. E per il resto niente, come è accaduto dopo le elezioni, io faccio gli auguri al consigliere delegato, che erano ironici all'inizio, nel senso che so bene che poi se uno ci prende la mano e ha la passione per farlo, richiede un impegno che va al di là di quello che dice il singolo capoverso sul regolamento, quindi io spero che ne riparleremo a breve e potremo tutti dare il contributo per migliorarlo. Grazie.
Grazie consigliere, chiesto la parola al consigliere Del Marco, prego.
Grazie presidente, sarò velocissimo anche perché gli interventi precedenti sono già stati molto approfonditi. Io vedendo il regolamento, diciamo questa relazione, la prima cosa appunto che mi è balzata all'occhio guardando i numeri di questi, diciamo riferito al 2018, era, come detto prima, il discorso delle associazioni. Si parla di pubblicità del regolamento, di pubblicizzare il regolamento, però ovviamente vedere che i numeri sono in calo, probabilmente oltre al discorso della pubblicità del regolamento c'è qualcosa che manca o comunque va sistemato. Sicuramente noi come gruppo siamo a disposizione, come gli altri consiglieri, ad intervenire. Per nostra fortuna facciamo cittadinanza attiva, diciamola così, in altre anche associazioni, e avremo modo di intervenire con il consigliere delegato. Grazie.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento oppure lascio la parola al consigliere Mariponda, prego.
Sì, grazie presidente, giusto per dire che quello che diceva il consigliere Bettinelli, sicuramente più esperto di me, che ha visto nascere il regolamento, l'ha seguito, e so anche perché me l'hanno riferito non solo lui ma altre persone, che si è impegnato tantissimo in questa attività, quindi ogni sua parola io la prendo veramente come oro colato. E quindi intanto, visto la sua disponibilità, si tenga ben disponibile, lo arruoliamo come il consigliere Del Marco. E poi chiaramente quello che volevo dire, appunto, volevo fare questa precisazione a proposito di quello che diceva prima sul consigliere delegato, è che io pensavo è proprio una forma di legittimazione a farlo, per cui andare chiaramente coordinare con gli uffici diventa l'attività con gli uffici diventa chiaramente abbastanza impegnativo, perché poi bisogna stabilire bene i confini, si deve cercare di non intralciare, ma allo stesso momento secondo me si possono trovare degli spazi per fare in modo che il consigliere delegato sia leggermente più attivo, che non sia lì solo a relazionare per un anno e poi magari dal funzionario o dal dipendente sentirsi anche magari dire, cosa che in altri ambiti mi è capitato quando non c'è una forma di legittimazione diretta, a dire sì, ho capito, ma chi ti dà questa possibilità di andare a intervenire oltre che sono i suoi compiti? Quindi è chiaro che, visto la disponibilità, ci metteremo intorno a tavolo e magari troveremo il modo per trovare la giusta dimensione a quello che è il consigliere delegato. E quanto riguarda alcune iniziative da mettere in campo, c'è qui l'assessore Fratta, una delle cose che, quando dicevo ho spulciato dei regolamenti, ho visto delle attività fatte, devo dire che è proprio il mondo della scuola. Bisogna secondo me pensare anche un po' in grande, poi non essere delusi se non si riesce ad ottenere tutto, però secondo me nel mondo della scuola, vista anche l'introduzione dell'educazione civica, mi veniva in mente trovare una forma di collaborazione. Poi ripeto, io le butto lì anche per dare l'opportunità, durante questo periodo ognuno pensi, poi io sono il consigliere delegato, ma ritengo e sono fermamente convinto che è la cosa più importante la città, e quindi bisogna ognuno di noi dare il proprio contributo, trovare delle forme di collaborazione con le scuole. Non lo so, mi veniva in mente, ogni scuola può diciamo adottare un sito, un monumento, qualcosa, cioè studiare la formula, però entrare nelle scuole, perché poi da lì probabilmente, al di là della bellissima attività di andare a pulire il sentiero, lo sfalcio e tutto il resto, però credo che intervenire sui ragazzi, utilizzare la cittadinanza attiva per queste forme diciamo un po' più nobili, per quanto mi riguarda, l'avevo messo in preventivo. Grazie mille a tutti.
Grazie, quindi a questo punto l'ordine del giorno non viene votato, il Consiglio prende atto e ricordo che verrà pubblicata la relazione sul nostro sito web. Passiamo al punto 4, comunicazione della variazione alle dotazioni di cassa bilancio 18-19, lascio la parola all'assessore Munarini, prego.
Siccome, come prevede il nostro regolamento, ogni sei mesi devo aggiornarvi sulle variazioni di cassa effettuate in giunta, ne abbiamo fatto la delibera numero 361 del 4 dicembre 2018, la 388 del 18-12-2018, la 395 del 21-12-2018, la 25 del 6 febbraio 2019, la 133 del 5 maggio 2019 e la 179 del 12 giugno 2019. Queste comunicazioni vanno fatte perché va garantito che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio ovviamente non sia negativo. Per fortuna il Comune di Sondrio ha una cassa più che capiente, parliamo di una media intorno ai 3 milioni e quindi non abbiamo nessun tipo di problema.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure anche questo punto non viene votato, il Consiglio ne prende atto. Quindi passiamo al punto 5, realizzazione di una cantina ipogea in Ponchiera, proposta dell'azienda agricola Bettini Davide in variante al piano del governo del territorio, approvazione in senso dell'articolo 8,1 del DPR 160-2010, l'articolo 97,1 bis della legge regionale 12-2005, lascio la parola all'assessore Mazza, prego.
Grazie. Allora, è una convenzione tra il Comune e l'azienda agricola Bettini per un intervento a Ponchiera, sulle vigne, in area destinata a terrazzamenti e aree agricole strategiche, dove è diciamo, prescritto il mantenimento dei tradizionali muri di sostegno in pietrame e la coltivazione della vite. L'intervento si inserisce in questo contesto, poi lo vedremo a seguito di tutta l'istruttoria, in modo coerente. E la richiesta è quella di realizzare una cantina vinicola ipogea, come ce ne sono tante in altre zone vinicole d'Italia, sono stati portati anche molti esempi, ma molti li conosciamo. Lo strumento impiegato per questa realizzazione dal punto di vista urbanistico è quello dello sportello unico attività produttive. come avevo spiegato in commissione, c'erano due vie, la variante al PGT oppure questo sportello, che è uno strumento sempre in variante ma più agevole, che andava incontro anche alle esigenze imprenditoriali dell'azienda agricola, che per fare questo intervento ha richiesto un finanziamento e aveva bisogno di stare nei tempi, altrimenti l'avrebbe perso. È stata fatta comunque tutta la procedura con verifica di assoggettibilità alla valutazione ambientale strategica, la procedura ha passato tutti gli step, è stata presentata una proposta progettuale che ha fatto più di un passaggio in commissione paesaggio, per cui si è pervenuti a una proposta progettuale articolata e che garantisca un corretto inserimento paesaggistico e sostenibilità ambientale. Conferenza di servizi conclusa favorevolmente, depositati gli atti in visione e ultimo atto, cioè prima del passaggio in consiglio, la sottoscrizione unilaterale da parte dell'imprenditore di accettazione di tutti i termini che vengono poi riportati nella presente convenzione. Allora, l'azienda agricola è proprietaria di un lotto di 12.000 metri quadrati, per dare un'idea dell'entità, di terrazzamenti quasi tutti coltivati a vite, non tutti, alcuni verranno poi appunto integrati con nuovi filari. E invece la superficie lorda di pavimento dell'intervento è di 687 metri quadrati. Nei passaggi, soprattutto nella conferenza di servizi, sono stati sottolineati alcuni aspetti legati soprattutto alle procedure durante la realizzazione dell'intervento, e quindi si sono fissati dei vincoli soprattutto dal punto di vista idrogeologico, attenzione durante i lavori alle polveri, l'inquinamento, i rumori. Sono state date parecchie prescrizioni sulle quali i nostri uffici vigileranno. L'azienda è tenuta a realizzare a proprio carico le opere di urbanizzazione primarie, che consistono, oltre alle attrezzature che servono loro, agli interventi di ripristino della strada consortile dei Vitari, che è quella su cui insiste il lotto. Poi ci sono delle opere qualitative aggiuntive che sono state individuate in un confronto a più riprese tra amministrazione, uffici e operatore, nella riqualificazione e miglioramento della strada denominata dei Mocelli, che collega, quasi più che una strada, al momento è un sentiero, che è stato parzialmente pavimentato con autobloccanti qualche anno fa, ma solo parzialmente, e collega il centro di Ponchiera, dove c'è la scuola, con la strada alta. Intervento quantificato in 35.000 euro, che l'operatore si impegna a realizzare a fronte di un progetto che verrà condiviso con l'amministrazione, che potrà anche subire delle modifiche in funzione di interessi dell'amministrazione, che potranno anche essere più mirati e centrati magari anche su altre zone sempre di Ponchiera. Ci sono poi delle richieste che sono state fatte all'operatore, che si impegna ad assolvere, e che sono state inserite in convenzione proprio in relazione alle linee programmatiche di questa amministrazione, e cioè l'impegno in sintonia con le linee di azione amministrativa in tema di agricoltura, turismo e enogastronomia, ad attivare in collaborazione con altri enti e soggetti iniziative di carattere culturale finalizzate a promuovere l'enologia e la coltivazione della vite, a curare l'allestimento di spazi espositivi dedicati alla storia delle attività agricole, a collaborare nell'organizzazione di eventi sportivi e culturali finalizzati alla conoscenza del territorio terrazzato, al recupero e alla manutenzione del territorio compromesso, salvaguardando e promuovendo le produzioni locali e i processi di lavorazione e trasformazione tipici, a organizzare visite guidate presso la cantina Ipogea e presso il versante vitato circostante, a creare all'interno della cantina uno spazio per la degustazione del vino e la promozione dei prodotti del territorio. Ecco, queste richieste sono state aggiunte proprio dall'amministrazione in relazione alle nostre linee. A garanzia di tutto questo, l'operatore rilascia al Comune una fideiussione dell'importo di 60.000 euro. Comunque la pratica l'ha seguita agli uffici, è stata valutata in ogni dettaglio, quindi se avete domande sono a disposizione, grazie.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Scusate, io in commissione quando ho visto questa proposta, beh, naturalmente come detto anche nella relazione di questa sera, procedimento tutto perfetto, tutto regolare, ci mancherebbe, e va bene così, è giusto, seguite tutte le prassi, qui si tratta di fare una valutazione così, che è una valutazione politica, credo, della volontà di agevolare, perché c'è anche la possibilità di non consentire. Io ho cercato di ascoltare molto durante la commissione e poi ho provato a approfondire un pochino, non sono un grosso esperto, io preannuncio che mi asterrò su questa proposta perché non sono convinto del tutto. Che non mi convince del tutto è il fatto dell'ampiezza di questa cantina, perché 600 metri quadrati abbondanti per una produzione di su un ettaro di vigneto, poco più di un ettaro, sappiamo quanti quintali può produrre, si può girare, perché di sicuro si farà vino DOC, non si andrà a fare chissà quali produzioni, se si vanno a produrre 80-85 quintali all'anno quando va bene, è tutto quello che si può produrre, a me pare una cosa esagerata. Esagerata per le dimensioni, perché se uno vuole fare una cantina non credo che uno si diverta, perché più una cosa è grande più costa. Io ho provato a guardare altri progetti di altre cantine in altri posti d'Italia, per quelle produzioni lì, qui ne ho davanti uno, 106 metri quadri, 6 volte di più, io dico 2 volte di più, però io non riesco a comprendere questa esagerata superficie, mi sembra sproporzionata, e questo mi fa nascere un dubbio anche, perché costruire 600 metri quadrati di cantine poggia anche un costo elevato. Mio fratello ha fatto un piccolo intervento dietro casa, si aggira sui 150.000 euro. Io suppongo che un lavoro di questo genere supererà abbondantemente i 500.000 euro. Io penso, poi magari non è così. Come fa un'azienda agricola con quel tipo di produzione, che io se vado a cercare questa azienda agricola non so neanche chi è, cioè non fa una cantina di questo genere, aziende agricole ben più in espansione, famose, che vendono vino di pregio, così, non riesco a comprendere anche a livello economico dove sia la volontà di questo imprenditore, che fra l'altro appunto non è conosciuto. Va bene, è una volontà di espandersi, una volontà di investimento, io però non sono convinto sulla sostenibilità di questa cosa, perché si va ad autorizzare una variante appunto. Quindi ci si assume una responsabilità diversa dal consueto. Se mi si chiede un parere, a me sembra una cosa esagerata. Non è per tanto, io lo so già che con la mia astensione, i miei dubbi, non è che verrà poi bloccato nulla, però quando viene costruita una cosa poi rimane, ed è vero che sulla convenzione c'è scritto naturalmente condizione di concessione di questa edificazione, uso perpetuo come locale di trasformazione, però di fatto viene costruito in un terreno che non era inizialmente previsto dalle nostre, dal nostro PGT. Quindi io questi dubbi che in questi giorni ho provato a chiarirmi non si sono risolti, comunque resto qui a disposizione così ad ascoltare, magari mi convincono del contrario. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Del Marco, prego.
Sì, grazie Presidente. Abbiamo parlato di questo argomento parecchio in commissione. Mancava qualche dato che poi ci è stato dato specialmente per quello che riguardava gli elaborati. Noi come gruppo siamo favorevoli a questo progetto, anche perché crediamo che dalla bontà del progetto, di una qualificazione dell'area, di un basso impatto comunque che ci sarà ambientale. A livello di attività simili anche per, diciamo, per il lavoro, negli ultimi, specialmente negli ultimi 2 anni per quanto mi riguarda, posso dire di vedere in continua espansione cantine oppure o comunque attività simili agricole, specialmente con i bandi PSR, e spesso e volentieri le vedo fare all'esterno, fabbricate con volumi all'esterno. In questo caso qui si va anche a recuperare una parte del territorio, quindi può essere un progetto a cui onestamente non possiamo essere contrari. Sicuramente una cosa che è uscita in commissione che può essere valorizzata e magari spinta dal comune è quello che riguarda la parte di degustazioni, usare quegli spazi in accordo con il proprietario per cercare di aumentare ancora di più tutto quello che è il turismo che sta correndo dal vino e di tutti i prodotti, per cercare appunto di aumentare ancora di più la parte di turismo. Basta, posto, grazie.
Grazie. Se ci sono altre, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente. Sì, io avevo espresso alcune perplessità anche in commissione e sinceramente mi sono rimaste. Le mie perplessità sono di due tipi: uno sulla natura proprio dell'intervento, l'avevo già sottolineato, mi era stato anche giustamente risposto, quello del fatto che certe realizzazioni sarebbe meglio farle all'interno delle frazioni, recuperando anche degli spazi immobiliari che in questo momento non sono utilizzati. Giustamente il consigliere Beraldo, che tra l'altro ha nettamente più esperienza di me nel campo, mi ha fatto notare che determinate metrature probabilmente sono di difficile reperimento all'interno delle frazioni. Qualcuno come la cooperativa di Triasso un po' a difficoltà ce l'ha fatta, è un caso virtuoso, e poi ci si ricollega ovviamente alla grandezza dell'intervento che sottolineava Palotti, nel senso che l'intervento sembra spropositato. Nei documenti si parla sempre, e qui è un'altra risposta che mi è stata data l'assessore, del fatto che la cantina va fatta lì perché si lavora in loco l'uva, però è abbastanza evidente anche agli occhi dei meno esperti che una cantina così grande è sproporzionata per l'uva che si raccoglie in loco. Quindi inevitabilmente, quando si dice che ci sarà un ridotto transito dei mezzi perché si lavora l'uva in loco, magari se si intende far lavorare veramente quella cantina, credo che l'espansione dell'azienda agricola avverrà molto rapidamente nel corso del tempo, quindi le uve verranno prese anche da altre parti e i terreni saranno lavorati anche altrove, quindi non ci sarà un'esclusiva lavorazione in loco delle uve. Questo mi sembra abbastanza evidente. Le mie perplessità erano anche sull'articolo 6 che è stato citato dall'assessore, nei due aspetti. La prima è il ricollegamento di sicuro alle linee guida delle programmatiche dell'azione amministrativa. sono riportate secondo me un po' genericamente alcune attività, non riesco a capire se basterà fare allestire uno spazio espositivo e sarà tutto fatto, o basterà portare una volta i turisti a fare il giro delle, cioè non c'è una quantificazione neanche minima ed è veramente un po' una cosa scritta che sarà difficilmente verificabile e anche contestabile eventualmente all'azienda agricola. La seconda, che è quella che mi ha suscitato più dubbi, è l'inserimento di due spazi, quello per la degustazione del vino e la promozione dei prodotti del territorio, che innanzitutto hanno cambiano la destinazione d'uso in parte della cantina. In tutti i documenti che sono stati messi a disposizione, che abbiamo letto, si parla esclusivamente della trasformazione del vino e non si fa riferimento in nessun caso a queste due tipologie di attività da svolgere all'interno della cantina, tant'è vero che basta guardare il progetto, è tutto spazio dedicato all'affinamento in botte, alla trasformazione, alla lavorazione del vino. C'è un piccolo ufficio, piccolissimo, un locale impianti e un piccolissimo bagno. Non è stato mai previsto questi due spazi dal produttore, e che sia l'amministrazione andare a chiedergli mi lascia delle perplessità. Sono perplessità che ho condiviso con qualcuno che è più esperto di me, ed effettivamente ho avuto qualche conferma, anche perché poi viviamo un po' nel paese dove ci si appiglia a qualsiasi cosa poi per cambiare le carte in gioco una volta realizzato l'immobile. Quindi io vorrei evitare, e non mi prendo la responsabilità di dare appigli per far sì che le cose cambino in futuro, perché è ok, va bene fare questa cantina, farla in una maniera poco impattante, e ci mancherebbe, altrimenti la variante al PGT sarebbe assolutamente da stracciare, perché se non fosse così poco impattante non era neanche da prendere in considerazione. Però vorrei che il comune si tutelasse per il futuro, e invece con delle modifiche che inserisce l'amministrazione stessa, secondo me non si tutela abbastanza. Quindi noi non ci prendiamo la responsabilità di dare l'ok a questa variante nella maniera più assoluta. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Beraldo, prego.
Grazie presidente. Allora, abbiamo parlato a lungo di questo intervento in commissione e francamente sono qui a riproporre la mia sono molto favorevole a questo tipo di intervento, in particolare perché viene rivitalizzata una zona che attualmente non è assolutamente utilizzata, perché mi dicono che sia a Sterpaglia, non ci sia nessun tipo di attività agricola. Poi perché viene fatta una cantina sottoterra che non occupa spazio fuori terra e permette anche probabilmente di dare lavoro alla gente, perché c'è qualcuno che investe, perché vuole mettere in piedi un'attività agricola, e sicuramente, volevo rispondere anche al consigliere Palotti, sicuramente le sue proprietà sono ragionevoli, però se uno progetta di investire in un'attività naturalmente pensa in grande. Non si può permettere di fare una cantina di questo tipo piccola per poi dire tra due anni, orco cane, se la facevo più grande sicuramente avevo più spazio per poter ampliare la mia attività. Io ritengo che un progetto del genere sia molto positivo, perché appunto dà lavoro e possibilmente potrà avere anche dei grossi sviluppi. In merito a quello che diceva il consigliere Bettinelli, io non mi sento di fare un processo di intenzioni, loro vogliono fare un'attività di produzione di vino, e quindi non mi sento di dire che non si potrà utilizzare queste aree anche per altri tipi di scopi. Naturalmente loro si parlava di fare dei percorsi guidati per vedere la produzione del vino. Io non ci vedo nulla di male, anzi sarei anche favorevole a questo tipo di attività. Quindi io ritengo appunto che sia un intervento molto positivo da portare avanti. Grazie.
Consigliere Palotti, prego.
Penso che non ci saranno altri interventi, quindi dico che le mie perplessità rimangono, perché se la Fondazione Foianini, che ha 10 ettari di terreno, non ha una cantina di 600 metri quadri, allora la Fondazione Foianini, per lavorare la sua vite, i suoi vitigni di 10 ettari dovrebbe avere 6.000 metri quadrati. Non so, secondo me è esagerato, e le esagerazioni mi lasciano questa perplessità, per cui dico che secondo me c'è sotto qualche progettualità che non è in linea con la produzione attuale, e quindi non la vedo bene per questo motivo, e quindi se dovessi scegliere io sceglierei di no.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure lascio la parola al sindaco. Prego.
Ho piacere anch'io di intervenire su questo punto, perché mi pare che questo intervento sia particolarmente significativo, vada nella direzione giusta, nella direzione che tutti noi auspichiamo sotto vari aspetti. Queste iniziative in Italia, ma anche all'estero, sono fiorite negli anni passati e sempre più vengono avanti. Non ho le preoccupazioni del consigliere Palotti, legittime, perché una realizzazione del genere è difficile da modificare sotto il profilo della destinazione d'uso, perché è un fabbricato interrato, quindi che mal si presterebbe ad altre destinazioni. Inoltre mi pare che il mercato della nostra città, ma anche della provincia e anche diciamo italiano in questo momento, non offra, come dire, spunti per voli strani verso cambi di destinazione d'uso o quant'altro. Devo dire che i finanziamenti che le attività agricole possono attivare sono sempre più importanti, non parliamo solo di cantine ma anche di stalle, e questi finanziamenti vanno nella direzione proprio di agevolare gli agricoltori che svolgono un ruolo importante nell'economia nazionale, danno lavoro, mantengono il territorio, e questo intervento porterà, speriamo, questo ci auspichiamo, anche a una riqualificazione dell'area che in parte, dicevamo, è già coperta da viti, ma che potrebbe essere tenuta meglio, e in parte non è coperta da viti, ma lo sarà. Parliamo poi di un produttore che non nasce oggi, cioè non è una persona che chiede un'attività di realizzare una cantina per attivare la sua attività, è un produttore storico. Io non sono un bevitore, però Bettini l'ho sentito anch'io, insomma, è anni che lavora sul territorio. Questo, o sbaglio Bettinelli? Ho sbagliato. No, però è un'attività che è già in corso. Intendo dire, non è un produttore che oggi ci chiede di costruire la sua cantina per iniziare l'attività, perché in questo caso qualche perplessità in più ce l'abbiamo. È un produttore che lavora da anni, quindi io perplessità di questo genere non ce l'ho. Però devo dire che l'attenzione che è stata posta, in particolare dall'assessore Mazza, che ringrazio, e dagli uffici, insieme poi alla commissione che ha contribuito a valutare questa attività, è stata proprio volta anche a trovare e potenziare le utilità pubbliche, quindi le ricadute positive e oggettive, sia in termini di garanzie, quindi le fiduzioni citate, che anche in termini di opere in contropartita. Certo, comunque gli uffici dovranno vigilare che queste realizzazioni vengano fatte adeguatamente, che vengano fatte secondo la convenzione, e speriamo che questa attività prosegua, migliore sempre più e rimanga attiva. In questo momento non abbiamo sentore che una realizzazione del genere possa essere in qualche modo sfruttata per una speculazione di altro genere, ecco, perché questo fabbricato interrato non si presterebbe né alla residenza né alle attività commerciali di altro genere.
Grazie. Passerei alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari per controprova. Quindi la proposta di delibera è approvata con 21 voti favorevoli e 8 astenuti e nessun contrario. Passiamo al punto successivo, approvazione della convenzione ex articolo 32 per il transito temporaneo a titolo oneroso sulle strade agro-silvopastorali e la gestione dei proventi derivanti dal pagamento delle tariffe con i comuni Castiglione di Venne e Postalesio. Lascio la parola all'assessore Mazza.
Grazie. Allora, l'approvazione della convenzione per la VASP, che era già arrivata nel precedente Consiglio Comunale, poi si è lavorato ad alcune modifiche e integrazioni, ci siamo confrontati precedentemente con i sindaci dei comuni vicini, col comandante e poi in commissione. Allora, magari io faccio passare velocemente, ma non rileggo tutto, perché l'impianto sostanzialmente è lo stesso che avevamo già visto. C'erano delle richieste in quattro punti, e cioè relative all'esclusione nella convenzione. Scusate, credete com'è? Di alcune strade agrosilvopastorali, poi una relativa alla bigliettazione su carta, alla condivisione dei proventi con il comune soprattutto di Postalesio, quindi il discorso dell'impiego dei proventi dai ticket per la manutenzione della strada, e una gestione comune delle ordinanze e degli interventi, diciamo, di urgenza. Allora, questi due ultimi punti sono stati recepiti. Allora, i proventi verranno, ma come già veniva fatto, perché è previsto anche dalla normativa sulle VASP, quindi è stato specificato in modo ancora più esplicito, i proventi verranno utilizzati per la strada. L'emissione di ordinanze in caso di neve o di particolare situazione verrà coordinata. Il discorso invece della gestione della suddivisione, ripartizione secondo le quote percentuali legate ai chilometri di strada di pertinenza di ogni comune, anche per i permessi cartacei, quella è stata valutata, parlando anche con i sindaci, non percorribile. Postalesio, ecco, c'è una variazione rispetto a quello che avevamo un po' in mente il consiglio precedente. Il comune di Postalesio di fatto è escluso da questa situazione, perché non c'è il circuito che tutti auspicheremmo e per il quale poi ci batteremo in futuro. Postalesio ha posto una sbarra a una certa quota che non lascia accedere al lago di Colina con le vetture, quindi Postalesio rientra in questa convenzione solo per un tratto di 500 metri tra il confine col comune di Castione, siamo in quota 2100 metri circa, e il lago di Colina. Quindi chi accede al territorio del comune di Postalesio deve per forza passare da Triangia, e quindi passa davanti al parcometro, può fare il ticket e non può avere permessi cartacei. Permessi cartacei il comune di Postalesio li rilascia per chi sale dalla parte di Postalesio, ma si ferma alla sbarra. L'altro punto era, scusate che mi sono confuso, la suddivisione, ecco, la stavo dicendo quello, la suddivisione dei proventi anche da permessi cartacei. I permessi cartacei riguardano i permessi oltre i 15 giorni, in genere sono semestrali o annuali. Riguarderebbe solo una suddivisione tra comune di Sondrio e comune di Castione, perché Postalesio, come abbiamo detto, è fuori. Abbiamo fatto una valutazione proprio numerica. L'anno scorso il comune di Sondrio da questi permessi ha incassato 730 euro, il comune di Castione 584, ecco. La suddivisione, parlando soprattutto con gli uffici finanziari, comporterebbe problematiche che vanno ben al di là della, a parte che non ci sarebbe convenienza, perché in proporzione ai chilometri più o meno si equivalgono gli introiti, ma gestire questa cosa sarebbe problematico per gli uffici e non vale la pena, data l'entità, ecco, l'entità degli importi, importi che poi presumibilmente sono destinati a calare, perché avendo il parcometro funzionale i permessi cartacei diminuiranno, ecco, quindi questa è stata.
Grazie, chiesto la parola consigliere Iannotti.
Sì, grazie, no, brevemente. Sicuramente questa proposta è migliorativa in confronto a quella che era stata presentata la volta scorsa, anche alla luce del fatto che viene specificato in maniera chiara la destinazione dei fondi incassati, e questo a mio avviso è un elemento sicuramente importante. Non approveremo, non daremo voto favorevole, ma ci asterremo alla luce del fatto che pur condividendo anche un po' lo spirito di così rendersi partecipi facendo anche sistema con gli altri comuni attorno a una gestione di un servizio, perché è una cosa che credo che il comune di Sondrio, che è il comune capoluogo, debba sempre di più fare, no? Quindi cercare di collaborare con i comuni limitrofi. È chiaro che personalmente non sono soddisfatto dal fatto che non si sia riuscito a fare sistema per intero, cioè legato al discorso, come dicevo anche la volta scorsa, di mettere un parcometro anche a Postalesio, e oggettivamente, come dicevo anche in commissione, la questione della sbarra, insomma, non è bello, no? Cioè, anche solo fare una convenzione e dire, dopo lo so che non do la colpa a questa amministrazione, ci mancherebbe, perché è Postalesio, e dire non possiamo farlo perché il comune di Postalesio ha la sbarra. Quindi a me è parso però che in commissione ci sia la volontà da parte dell'amministrazione, dell'assessore, insomma, di cercare di riuscire a superare questo problema, mettendo un po' tutto il sistema come occorre fare. Cioè, io personalmente l'avrei fatto per intero, portato per intero in consiglio comunale. Avete scelto di fare questa cosa, insomma, cercando di fare un primo passo. Mi auguro che si arrivi comunque a una definizione completa, perché sennò sarebbe una cosa un po' così monca. Quindi ci asterremo, ripeto, prendo atto con soddisfazione che viene specificato che la questione dei fondi viene destinata. Si c'era scritto, però è sempre meglio definirlo in maniera chiara, e auspico che dall'approvazione di questa delibera ci siano dei contatti anche soprattutto con Postalesio, per riuscire anche a convincerli, perché se occorre, visto che poi le leve sono tante, perché poi immagino che ci siano anche altri servizi, ormai è una scelta obbligata quello dei comuni, soprattutto comune come il nostro, quello di riuscire a convincere anche altri soggetti, altri enti locali a fare sinergie per ottimizzare i costi, per la gestione dei servizi unitari. Allora magari metterlo dentro un calderone un pochino più largo e cercare di superare anche questa il problema della sbarra. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Del Marco, prego.
Grazie presidente. Allora, prima di tutto sono contento, finalmente, dopo, diciamo, l'interrogazione che ho fatto circa 2-3 mesi fa, che di essere arrivati a un dunque, quindi con l'interrogazione è arrivata, diciamo, ad avere almeno un inizio del regolamento. Dico di inizio, come parlavo anche in commissione, perché per me questo è solamente un primo passo che sicuramente ci potrà portare in futuro ad avere l'anello completo, e quindi con tutti i vantaggi di cui dicevamo anche nelle volte scorse. Ringrazio anche il comandante Bravanini perché ha recepito qualche indicazione che ho fornito, e quindi ha cercato di spingere anche con gli altri sindaci. Tra l'altro Castione mi dicono che dovrebbero già averlo approvato nel consiglio di mercoledì, quindi è una cosa che da qui in avanti sarà esecutiva e finalmente dopo qualche anno, perché di richieste del genere sicuramente da fruttore della strada ce n'erano. Per la parte invernale, specialmente del transito invernale, ho visto che è stato inserito ed è ottimo, anche per le varie limitazioni sarebbe opportuno quindi avere un'unione dei regolamenti. E come dicevo in commissione, ho lanciato una provocazione, mi piacerebbe vedere, e qui dovete essere probabilmente anche voi a spingere, a livello provinciale avere magari l'opportunità di un regolamento unico per fare in modo che anche il turista di turno che arriva dall'esterno, magari una fantasia sarà realizzabile a livello burocratico, però pensiamoci, perché avere questa possibilità potrebbe essere un vantaggio per tutti i comuni. Quindi noi ci siamo allargati su due comuni, pensiamo magari a qualcosina più grande, parlatene con gli enti sovracomunali se è possibile. Qualche sindaco a cui ne ho parlato tutti sono d'accordo, ma però a livello burocratico so che è veramente difficile. Un paio di note stonate appunto al discorso dell'anello completo, ma appunto sul fatto che nel 2020 probabilmente spingerete ancora di più per riuscire a creare questo anello, anche perché salendo da Postalido e potendo fare l'anello completo sicuramente i fruttori potrebbero essere maggiori. È un'altra nota stonata, ma però mi dicono che la difficoltà è tecnica, il discorso del poter pagare con l'applicazione, e quindi poteva essere sensato specialmente per qualcuno che, per la comodità che comunque questa opportunità offre. L'ultima cosa, questo, stiamo facendo degli interventi su rolla, diciamo su queste strade. Avevo chiesto in commissione a che punto erano gli asfalti mancanti e volevo sapere se magari se erano stati eseguiti oppure no. Avevo fatto una domanda fuori commissione, perché è un promemore che faccio in consiglio, magari l'avete fatti 2 settimane che non salgo, quindi potrebbe anche essere. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Rebai, prego.
Grazie presidente. Ma questo regolamento è a mio avviso un punto di partenza, perché mettere insieme 3 amministrazioni, tra l'altro 2 in procinto di scadenza di mandato, non è mai semplice, e partire con un regolamento che comunque permette da domani, perché nel senso quando noi approviamo il regolamento permette ai nostri cittadini di poter usufruire di un servizio, per me è una cosa che va in un senso, in una direzione positiva. Io concordo, ho apprezzato gli interventi della minoranza sul discorso dell'iniziativa positiva da parte dell'amministrazione di cercare di coinvolgere gli altri comuni. Ci stiamo lavorando, cioè è una cosa che purtroppo le convenzioni possono essere convenzioni unilaterali, cioè bisogna mettersi d'accordo con tutti gli amministratori. Quindi ora tocca l'amministrazione, tocca a noi, tocca anche a voi consiglieri di minoranza, cioè se il Comune di Sondrio si presenta unito davanti anche agli altri amministratori ha una maggiore forza. Quindi questo è un punto di partenza. Per quanto riguarda il discorso dei regolamenti, mi sembra che in convenzione ci sia scritto, e quindi anche questo si potrà andare come commissione, andare ad analizzare il regolamento e insieme agli altri comuni cercare di capire dove si può intervenire, quali sono le diversità tra i vari regolamenti e cercare di unificarle anche qui per dare un servizio ai nostri cittadini.
Grazie. Ci sono altre. Consigliere Palotti, prego.
Noi come gruppo esprimiamo soddisfazione per il procedimento seguito per arrivare a questa votazione, nel senso che nel Consiglio Comunale in cui era stato portato per la prima volta si erano state manifestate delle perplessità, e lo sforzo fatto di apportare sostanzialmente tutte le modifiche suggerite, a nostro avviso proficuamente, riconosciamo la, l'impegno, dopo con le considerazioni fatte sulla verità che non sia un regolamento perfetto e in divenire che sia il primo passo, certamente, però riteniamo che sia corretto condividere questo passaggio. Grazie.
Grazie. Se ci sono altri interventi, oppure l'assessore in risposta alla richiesta, consigliere Del Marco. Prego, assessore.
Sì,
Massera.
Ecco, sull'ultimo lotto di asfaltatura della strada Perrolla, che è un intervento che abbiamo previsto e che faremo, che doveva, in realtà avremmo preferito riuscire a farlo già l'anno scorso. A novembre, per motivi di maltempo e altre questioni, alla fine l'incarico non è stato portato a termine. Abbiamo dovuto attendere lo stanziamento dell'avanzo di amministrazione, una quota di avanzo di amministrazione recentemente stanziato e destinato a questo intervento. C'è una determina da 35.000 euro. Sto sentendo tramite l'ufficio tecnico la ditta incaricata, che poi è la stessa che ha fatto il penultimo lotto, che sta definendo la programmazione, verrà fatto nel corso, adesso non so darvi la data, però l'intervento verrà fatto nel corso delle prossime settimane, diciamo.
Grazie assessore. Se ci sono altri interventi, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta è approvata con 24 voti favorevoli, 5 astenuti e 0 contrari. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti e contrari. E anche l'immediata eseguibilità è votata da tutto il Consiglio. Non abbiamo più ordini del giorno. Dichiaro chiusa la seduta. Buona serata.